Allora, studiamo questa apologia, che significa alla difesa della verità, alla difesa della verità o difesa della verità. L'apologia, c'è l'apologia verso le scritture, l'apologia verso il nome di Gesù, cioè siccome i testimoni di Geova dicono Gesù non è Dio. Allora si fanno degli studi di apologia che difendono e dimostrano che Gesù Cristo è Dio. Quindi tutti gli insegnamenti di apologia tendono a difendere la verità. La verità di che cosa? La verità delle scritture. Quindi, oggi voglio parlarvi, fratelli, perché questo è molto importante, l'apologia sulle sacre scritture, sulla Bibbia. E il titolo è questo: ci sono errori nella Bibbia? Questo è l'apologia. Io voglio difendere con le scritture. Che cosa voglio difendere con le scritture? Voglio difendere che le scritture sono la parola di Dio e dobbiamo cercare di difenderla. Quindi sono insegnamenti apologetici chiamati, di apologia, cioè che difende la verità. Per esempio, se io voglio fare uno studio sugli angeli, come si chiama? Angeologia. Se io voglio fare uno studio sullo spirito di Dio, spirito dell'uomo, spirito dei demoni, qual è? Pneumatologia, pneuma, spirito, logia, studio. Quindi ogni cosa ha la sua agia. Ok? Questo è di agia. Insomma, questo per farvi capire che ogni studio ha una branca chiamata, per esempio, studio apologia alla difesa della verità. Difesa del nome di Gesù, difesa della Sacra Scrittura, difesa della Chiesa, difesa della fede. Ok, oggi parliamo, ci sono errori nella Bibbia? Secondo voi, fratelli, ci sono errori nella Bibbia?
Ci sono
errori nella Bibbia? Che dite?
Errori che si parla di lingua, mano, traduzione?
No, tu leggendo la Bibbia, avete mai trovato errori nel leggere la Bibbia? Ci sono errori secondo voi nella Bibbia? Allora, facciamo una cosa. Ok, allora facciamo leggere una scrittura Janet, una scrittura Ilenia, e ditemi se confrontando queste due scritture.
A volte capita che ci sono contraddizioni.
Quindi errori. Ci sono? Ne avete mai trovato? Avete mai trovato? Furono guariti 10 lebbrosi, arriva Matteo, furono guariti 5 lebbrosi, stessa storia. Ok? Ci sono quindi errori nella Bibbia? Allora, leggiamo queste scritture. Janet, per favore, prendete appunti intanto. Janet mi prende 2 Samuele, capitolo 10, verso 18, e la sorella Elena mi prende 1 Cronache, 19, 18. 2 Samuele, 10, 18, a confronto di 1 Cronache, 19, 18, ditemi se c'è qualche errore, E poi riformulo la domanda. Ci sono errori nella Bibbia? Non siete pronti a leggere? Me lo dite che... Allora, 1 Cronache, capitolo 19, versetto 18. Quindi, secondo 2 Samuele 20, 18 e secondo 1 Cronache 19, 18 è la stessa storia, però con una piccola variante. Allora, Gianni.
Ma i Siri fuggirono dinanzi a Israele e Davide uccise ai Siri gli uomini di 700 carri e 40.000 cavalieri e sconvisse pure Shobak, capo del loro esercito, che morì qui.
Vediamo che la stessa storia si trova in 1 Cronache, capitolo 19, versetto 18.
Quando i servitori di Hadadezer a 18. Ma i Siri fuggirono davanti a Israele e Davide uccise ai Siri gli uomini di 700 carri e 40.000 fanti e uccise pure Sofac, capo dell'esercito.
C'è differenza qui in queste scritture? Avete trovato differenza? Quanto fanti erano?
40.000 cavalieri.
Lì?
40.000
cavalieri. 40.000 cavalieri? E 40.000 fanti? C'è differenza?
Fanti e cavalieri. I fanti sono quelli a piedi, i cavalieri sono quelli a cavallo.
C'è differenza. Quindi c'è questa differenza. Vedete? In una versione. Avete visto? aspettate. Prendete un'altra scrittura. Secondo Samuele, capitolo 23, verso 8.
Aspetta.
Secondo Samuele 23, 8 e Ilenia, Primo Cronache 11, 11. Quindi vedete, uno diceva una cosa, c'è una piccola variante tra 2 Samuele 10, 18 e Primo Cronache 19, 18. C'è una piccola variante. Seconda variante, secondo Re 24, 8. Allora, scusate, la prima scrittura che ho dato era secondo Samuele capitolo 10 verso 18. L'abbiamo letto, ok? No, detto, io ho ripetuto per scrivere. Ed era Primo Cronache pure 19 18. Questa ok. Seconda è 2 Samuele 23 8 a confronto di Primo Cronache 11 11. Ok? Avete preso già? Ok, leggiamo, vediamo se c'è differenza qua.
Questi sono i nomi.
Cosa leggi, Gianni? Dillo.
Secondo Samuele 23:8.
Ok.
Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono a servizio di Davide. Josheb, vabbè, il nome tutto lasciamo perdere. Il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 800 uomini che uccise in un solo scontro.
800 uomini in un solo scontro. Stessa storia.
Questa è la lista dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Yasobeam, figlio di Acmonita, capo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini che uccise in un solo scontro.
Avete visto la differenza, fratelli? Lì erano 800, lì erano 300. Ok, andiamo ora a un'altra scrittura. Gianè, secondo Samuele 23:8, Ilenia, scusa, secondo Samuele 24:1, e Ilenia, Primo Cronache 21:1. Stessa storia, variante anche lì, quindi variante anche lì. Sola, se ti perdesti ora te le faccio nel break, ti può segnare la scrittura. Allora, secondo Samuele 24:1 a fronte di Primo Cronache 21:1. Stessa storia, due cose diverse.
Allora,
cosa leggi?
Samuele 24:1. Or l'Eterno s'accese di nuovo d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: va e fa il censimento di Israele e di Giuda.
Quindi qui dice, cosa dice qui?
L'Eterno
incitò a Davide a fare un censimento. Arriviamo in Primo Cronache 21:1.
Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Che grosso.
Ok. Allora. se sbagliamo personaggio. Allora, la domanda che vi riformulo è: nella Bibbia ci sono errori, sì o no?
Sì.
Sì. Diciamo bello chiaro. Sì. Oh. Ora scrivete: ci sono errori ma non orrori. Ok. Ci sono errori ma non orrori. Ok. Scrivete questo? Ci sono errori nella Bibbia, ma errori di che cosa, fratelli? Ci sono errori di trascrizione, non di messaggio, che ora vi spiego. Ma è stato Dio a suscitare a Davide o è stato Satana a istigare a Davide? Fratelli, tutte e due, nel senso, Dio ha permesso che Davide fosse tentato per fare il censimento. Ma perché ha permesso? Perché lui lo sapeva che non lo doveva fare. Quando noi, fratelli, facciamo le cose di testa nostra, cosa fa Dio? Entriamo in che cosa? Nella volontà permissiva. Quindi è stato Satana o è stato Dio? Dio ha permesso, in una fase dice: che Dio ha mandato. Attenzione, sempre, se vi ricordate, vi ho spiegato che tutti i verbi nell'Antico Testamento non sono causativi ma permissivi, cioè non è Dio che causa ma Dio permette. Allora, in 2 Samuele 24:1, chi era? Chi era? Satana? Oddio, ok. Dio ha mandato, il verbo è ha permesso. Quando invece andiamo in 1 Cronache 21:1, vediamo che Satana istigò a Davide a fare incensimento. Perché? Perché Dio l'ha permesso. Ma perché Dio l'ha permesso? Perché non ha voluto ascoltare. Lui voleva confidare nei carri, nei cavalli. Invece la Bibbia diceva: non confidate nei carri, non confidate nei cavalli, confidate che io vi faccio vincere, dice il Signore. Io sono quello che vi faccio vincere. Davide entrò, cioè si dimenticò che era Dio che ci porta avanti, che Dio ci protegge, che Dio ci guarisce. Allora che cosa ha messo davanti? Ha messo davanti a che cosa? Agli eserciti. Io ho 50.000 uomini, voglio contare veramente, perché sentiva parlare che quello aveva, gli altri eserciti avevano 10.000. Lui, al posto di confidare, non fondarsi sui numeri, ma fondarsi su Dio, cadde in questa volontà permissiva. E allora non è stato Dio, Dio ha semplicemente permesso, ma Satana è l'esecutore. Quando ci sarà la grande tribolazione, non è Dio che manda la tribolazione, Dio permette che avvenga la tribolazione. Quindi Satana diventa uno strumento, ma non nelle mani di Dio, fratello. Non è che Dio si mette a usare il diavolo per farci il male. Dio ci vuole proteggere, ma quando noi camminiamo per i fatti nostri, quando noi ce ne freghiamo della parola di Dio, l'unica cosa che Dio può fare qual è? Fare un passo indietro. Si entra nella volontà permissiva di Dio. C'è, prendete questo punto che è importante, c'è la volontà perfetta di Dio e la volontà permissiva di Dio. Questo lo potete trovare in Romani 12, da 1, 2, 3, quando dice di rinnovare la mente affinché noi conosciamo per esperienza la buona, la perfetta e l'accettevole volontà di Dio. La volontà di Dio ha tre livelli: buona, accettevole e perfetta. A volte noi siamo nella prima fase, buona. A volte siamo nella seconda fase, accettevole. Ma Dio ti vuole portare, Dio mi vuole portare nella perfetta volontà di Dio. C'è invece credenti che si accontentano del 30%. E sapete che la Bibbia dice che c'è un 30, c'è un 60, c'è un 100%. Quindi in base a quello che noi vogliamo, fratelli, se uno vuole il 30%, vabbè, riceve il 30%. E dice: io mi voglio sposare e basta. Va benissimo, 30%, buono, una buona cosa, non è che meglio di convivere. Ma è la perfetta volontà di Dio invece, che Dio proprio sai, che tu sai, la persona giusta che Dio ha predestinato per noi. Non so se riesco a capire. Se io vado per i fatti miei, no, mi sposo e basta, faccio un esempio perché mi viene chiesto in mente, prendo una decisione, allora, fratelli, facciamo come la preghiera di Sant'Antonio. Sapete qual è la preghiera di Sant'Antonio? La spiegavo la settimana scorsa. Signore, com'erano le tre ragazze? Che cosa pregavano? Che venga, che tenga e che convenga, cioè che a me convenga, speriamo che ha soldi. Questo quando?
Convenga,
mi conviene. A vent'anni, venga, tenga e contenga. A 30 anni, signore, che tenga. No, che tenga, che venga e che tenga. A 40 anni, fratelli, che venga. Eccomi, ok, è come sia. Quindi, che cosa vediamo qui, fratelli? Che nella Bibbia ci sono errori, attenzione, di trascrizione. Lì si vede che si sono impegnati veramente gli scribi. Quando sentite la parola scribi, non pensate per forza a persone negative, scribi e farisei. Cioè, grazie agli scribi, noi abbiamo la Bibbia, fratelli. E la Bibbia veniva scritta a mano. E lì si vede la fedeltà di questi uomini che stavano chiusi, fratelli, al lume di candela, al lume, e scrivevano parola per parola. Ma la Bibbia, fratelli, sono 66 libri. Quindi l'hanno trascritta a mano, erano perseguitati. E come ogni persona umana, fratelli, qualche errore c'è. Ma è errore di trascrizione, non sono orrori, errori. Non dice Gesù Buddha, non dice al posto di Gesù Maometto, dice sempre Gesù, cioè il messaggio non cambia. La Bibbia è perfetta nelle sue profezie, a volte nella narrazione no. Cioè, ma ti salva qualcosa a te se erano 50 fanti o se erano a piedi o se facevano a piedi, se erano invece ne ho ucciso 5? Quante volte, per esempio, se io dico, per esempio, sono andato a Palma di Montechiaro, ho pregato per 50 persone, no? Magari ho contato male perché ho fatto una cosa così, magari ero 20 persone. Ma fa di me un falso profeta perché ho sbagliato a contare, fratelli? No, ma il messaggio qual è? Che ho pregato per delle persone, che erano 50, che erano 20, che cosa cambia? Cioè, fa questo di me un falso profeta perché ho sbagliato dei numeri? Ne date numeri voi, fratelli? Ne avete mai dato numeri? Con i numeri avete mai sbagliato? Fa questo di voi dei false persone? No, sbagli. Quindi erano uomini imperfetti con lo Spirito Santo, ma erano persone che trascrivono. Ma il messaggio, dov'è la parola perfetta, fratello? La parola perfetta è nelle sue profezie. Per esempio, Matteo si ricorda, per esempio, dice, quando Gesù sfamò alcune persone, dice, erano 5.000 persone più le donne e i bambini, dice la Bibbia. Allora, se metti caso che erano sposati, e c'erano 5.000 uomini più donne, 5.000 donne, metti che avevano un bambino in più, non ha più 5.000, hanno 15.000. Non so se sei riuscito a capirmi. Quindi non è che ci sono errori di messaggio, ma di trascrizione, quindi non sono orrori. Quello che noi conta il messaggio qual è? Che Gesù ha moltiplicato. Qual è il messaggio che la Bibbia ti vuole dare? Che Gesù provvede. Che poi Matteo se ne ricorda che erano 5.000, che poi Marco se ne ricorda, e ognuno, fratelli, è nella narrazione a volte gli errori, ma non nel messaggio. Il messaggio è sempre quello: Gesù, la salvezza, la potenza di Dio, lo Spirito di Dio, Satana che viene sconfitto. Il messaggio è intatto. Guardate, le profezie, e poi ve lo dimostrerò, sono perfette al 100%. Le narrazioni a volte, fratelli, ci sono degli errori. Perché? Ripeto, sono scritte a mano. Questo è molto importante. Domande ci sono? Chiaro fino a qua? Ci sono domande da fare? Domande possono illuminare qualche altro discorso? Cioè, capite? Allora, quelli che vogliono contraddire la Bibbia, cosa fanno? Prendono queste stupidaggini, che sono stupidaggini. Vedi? La Bibbia dice che è perfetta. Fratelli, la Bibbia... il messaggio è perfetto, Dio è perfetto, la parola di Dio è perfetto. Gli uomini, fratelli, sempre devono mettere qualche cosina di loro. Ecco perché, ripeto, nella trascrizione ci possono essere errori, ma mai, mai nel messaggio. Il messaggio ci è arrivato. Bravissimo, sì. I satanisti cosa faranno? La Bibbia... La Bibbia non è perfetta, perché la Bibbia si sbaglia. Guarda, qui ha detto che erano 53.000 fanti, lì erano di più. Cioè, com'è questa discordanza? Perché è scritta da persone, trascritta. Attenzione, la Bibbia, fratelli, fu trascritta e trascritta e trascritta. Qualche errore, quante volte scriviamo una cosa per un'altra? Mai avete sbagliato voi nel trascrivere qualcosa? Avete sbagliato, fratelli, qualcosa, sì o no? Siete dei falsi? No! Magari avete sbagliato qualcosa, ma non significa che avete sbagliato perché era falso quello che avete detto. Quindi ci possono essere errori, ma non orrori. Bella questa frase, fratelli. No, orrori, mamma mia, che dice la Bibbia? Dice che degli uomini, mentre scrivevano, magari hanno sbagliato, 3.000, hanno scritto 5.000, hanno scritto 6.000. Altri non hanno considerato la volontà permissiva, perché tutti i verbi dell'Antico Testamento sono permissivi, non causativi. Mai, mai, quando vedete Dio mandò e Dio permise. Tanto è vero che Giovanni Diodati ha fatto un bel lavoro. Mi piace il nome Diodati, dato da Dio, Diodati. Diodati ha fatto un bel lavoro. Nella Bibbia che noi abbiamo, se andate a vedere, è Dio... suscitò uno spirito cattivo in Saul. Andate a vedere che suscitò, è scritto in corsivo. Cioè, non è stato Dio. Nei testi originali non ci sono errori così. Quindi gli errori ci sono nella Bibbia, sì, ma di che cosa? Di trascrizione, non di messaggi. Il messaggio, grazie a Dio, ci è venuto pulito, e le profezie, perché dovete sapere che la Bibbia è formata di narrazioni e di profezie. Tipo, per esempio, queste che abbiamo letto, che cosa sono? Mica sono profezie, sono narrazioni, cioè racconti. I Vangeli, molti dei Vangeli, che cosa sono? Narrazioni. Io mi ricordo che ha guarito, però quando parlava Gesù, quando raccontavano di Gesù che parlava, tipo Matteo 24, quella non è una narrazione, quello era un messaggio profetico. Quindi dovete distinguere tra narrazione e profezia. Ci sono oltre 300 profezie, qualche volta andiamo a fare, non tutte 300, andiamo a fare 300 profezie dell'Antico Testamento che si sono verificate in Gesù. Cioè, le profezie sono perfette, fratelli, non c'è nulla da togliere. Le narrazioni possono esserci, queste cose. Allora arrivano i satanisti, arrivano certi fratelli nostri evangelici che sono diventati peggio dei satanisti, di cui c'è un mio amico che ci siamo dolcemente attaccati, perché lui contraddice tutta la Bibbia. Cioè, uno che era pastore, poi di pastore diventa profeta, di profeta diventa apostolo, di apostolo a diventare niente completamente. Cioè, ora contraddice anche la Bibbia, e ci siamo un pochettino. E mi ha detto di queste cose di traduzione. Dico, vero, nella Bibbia, tu lo sai che nella Bibbia ci sono errori? Dico, certo. Lui si è stupito subito, dice, come certo? Sei il primo che invece che accetta che nella Bibbia ci sono errori. Dico, senti, si chiama... Senti, fratello, ci sono errori, ma non orrori. Stavolta si colpisce questa frase. Dico, errori di trascrizione, no? Uomini che hanno scritto in enciclopedia, fratelli. Lì non c'erano stamperie, non c'erano cose che stampavano le Bibbie con la perfezione millimetrica. I mischini avevano, perché scrivevano, e lì si vede la fedeltà di tramandare questi scritti. A volte, fratelli, non è che c'era una copia e copiavano la copia, a volte c'era solo un discorso orale. Prima la Bibbia era orale, cioè parlata da figlio a figlio, poi Dio ordina a riscriverla. E dobbiamo ringraziare Dio che avere la Bibbia noi ai nostri giorni è un miracolo, fratelli. Quindi andarsi ad appigliare in certe situazioni per dire che la Bibbia non è vera, questa è una stupidaggine molto grande, perché le profezie sono perfette. Dio ha permesso protezione spirituale per le profezie. Per le narrazioni il Signore manco ci ha fatto caso. Perché credo in un popolo intelligente, fratelli, che se uno racconta qualcosa e dice io ho pregato a parlare non dichiaro per 50 persone e poi magari arriva un angelo e dice no, vi credo 45. Cioè, io non sono un falso profeta. A quei tempi non avevo la calcolatrice. Cioè, quante persone possono essere? Quando ne abbiamo spamate? Ma all'incirca 5.000. Ci davano dei numeri. Non c'erano calcolatrici. Non è che c'era, fratelli, i numerini di Giacco Tocca, capite? Quindi davano, c'è una narrazione. Chiaro fino a qui, fratelli? Domanda, ci sono errori nella Bibbia? Sì, ci sono errori nella Bibbia, ma non nelle profezie, non nel messaggio. Ci sono errori, ma non orrori. Quindi questa la dovete mettere in mente bene. Quindi abbiamo detto che ci sono... ho scritto qui, sì. Ho scritto questo, che nell'arco di mille... la Bibbia fu scritta, fratelli, non è che ci è arrivata così come ce l'abbiamo dalla Genesi all'Apocalisse. Si sono aggiunti piano piano i libri alla Bibbia. Sono stati scritti nell'arco di 1500-1600 anni. Vedete che fedeltà da generazione a generazione trascrivere le scritture. Qualche cosa, fratelli, è sfuggita, ma ripeto... Ma non le profezie. Le profezie sono perfette. Tutto quello che la Bibbia ha profetizzato, guardate, si sta adempiendo ai nostri giorni, fratelli. Vi dico, vediamo se ci arrivate, sicuramente ci arrivate. Quando la Bibbia dice in Matteo 24 che quando verrà Gesù ogni occhio lo vedrà, a quei tempi, fratelli, era uno potrebbe dire, ma è una stupidaggine. Se io mi trovo in Marocco, come lo faranno a vedere quelle che sono a Campofranco, in Sicilia, che sono nelle Dolomiti, che sono in Germania, cioè, come farà, ogni occhio lo vedrà. Oggi noi sappiamo come in un momento questo può essere possibile. Internet, televisione, tu quello che succede qui lo puoi vedere, addirittura sappiamo cosa succede nella Luna, quando qualcuno va alla Luna, fratelli, in tempo reale sappiamo, fratelli, tutto. Quindi vedete, le profezie, queste sono profezie, sono perfette. Sono perfette le profezie, fratelli. Le narrazioni possono non essere perfette e sono narrazioni. Quante volte noi, io racconto qualcosa e sai, era così così, allora qualcuno mi corregge, no, era così così, non è che sono falso, ma nel racconto ho aggiunto, ho anche tolto. Sono due tipi di persone, fratelli, quelle che diminuiscono e quelle che esagerano. E dici, che cosa senti male? Sì, ho gli attacchi cardiaci. Cioè, detta così, attacchi cardiaci, significa che tu hai un infarto. Uno che conosce che cosa sono le tachicardia sinusale, significa che è un aumento semplicemente di frequenza cardiaca perché uno è nervoso. Magari ha bevuto qualche caffè in più e viene la tachicardia. Ma detto in un modo sbagliato, tachicardia. C'è una sorella che ogni volta che ci domanda, come dice, ha avuto tachicardia. Cioè, tachicardia significa infarti, significa un attacco cardiaco. Capite? Quindi, vedete, c'è quello che esagera. C'è quella che possibilmente ha veramente una malattia, fratelli, ma anche esagera. Quindi in base anche alle persone. Può essere che nella trascrizione, fratelli, qualcuno ha raccontato, no, quando fanti erano, chi dice, quando erano quelli tuoi? 800 quella, ce n'è sempre esagera. 800 Gionetti e 300 erano quelli di Lenia. O erano 700?
700.
Ho capito. No, ma nell'altro. Nell'altro, cioè, a differenza era... Vuol dire che colui che ha trascritto, fratelli, era molto esagerato. Le persone che vogliono tachicardia. Cioè, invece quando era che era tachicardia, che aumento di frequenza cardiaca. Quindi, ripeto, nella Bibbia ci sono errori di trascrizione, ma non orrori. Errori di trascrizione. Quindi, perché la Bibbia fu scritta nell'arco di 1500-1600 anni, noi abbiamo una piccola enciclopedia. Infatti la parola Bibbia, Biblios, nel greco, significa libri. Noi diciamo Bibbia e ce ne usciamo. Invece sono libri, abbiamo qui, fratelli, libri, ok? Va bene, allora, io ho scritto qua. La gente che ha trascritto non era Dio. Erano uomini con lo Spirito Santo, ma non era Dio che non sbaglia mai. Gli uomini possono sbagliare. Io a volte posso dire una profezia, fratelli. In una profezia posso dire l'80% di cose giuste, può essere che il 20% aggiungerò qualcosa del mio.
Ma la gente che ha trascritto la Bibbia.
Sì, la gente che ha trascritto la Bibbia non era Dio. Attenzione, non ho detto scritto, trascritto. Significa che già c'era una copia e dalla copia si sono fatte altre copie. Sapete che, fratelli, fino al Medioevo non è che tutti avevano la Bibbia come noi. Avere una Bibbia a quei tempi era una cosa incredibile, fratelli, è una cosa, come dire, una cosa straordinaria. Ora, grazie a Dio, abbiamo Bibbie alla portata di tutti. Quindi la gente che ha trascritto non era Dio, erano uomini con lo Spirito Santo, ma non era Dio che non sbaglia mai. Gli uomini possono sbagliare, Dio no. Amen? Quindi errori sì, orrori no, nel messaggio, nelle profezie la Bibbia è perfetta, anche perché vi voglio dare una scrittura, vi dico una cosa, personalmente quando mi sono convertito io questi errori manco li ho visti, la gente comune, normale che cerca Gesù, questi errori manco li vede. Sapete chi li vede, fratelli? Chi cerca il pelo nell'uovo. Quindi, però, sì, scusami, però un insegnante, cioè, da parte mia, devo sapere queste cose, devo studiare queste cose, non mi piace studiarle, ma devo fare un po' di apologia, devo difendere la verità, devo difendere le Sacre Scritture, perché la prima cosa che il diavolo attacca è la parola di Dio. Ha Dio detto di non mangiare di tutti gli alberi? No, non ha detto di tutti gli alberi, ha detto di un solo albero. Cioè, il primo attacco è verso le scritture. Perché? Perché se il diavolo riesce a demolirti la fede nelle scritture, in te, in me, non c'è più fede, perché la fede viene dall'udire. Quindi se io non riesco ad avere fiducia nella Bibbia, la mia fede inizia a morire. Vedete l'attacco del diavolo qual è? Sì, sono l'amico. Quando noi parliamo della Bibbia, fratelli, guardate 2 Pietro, 2 Pietro, capitolo 1, verso 9. Quando parliamo della Bibbia, dovete capire che la Bibbia che noi abbiamo nelle mani è un libro profetico, fratelli. Quindi nelle profezie, Dio, la Bibbia è perfetta, non si sbagliano le profezie. Nelle narrazioni ci può essere, perché nelle perché fratelli, nelle profezie è direttamente lo Spirito Santo che parla, nelle narrazioni Dio che ispira l'uomo, però ogni tanto, fratelli, un po' di argilla esce pure. Quante volte noi incoraggiamo a qualcuno, guarda, Dio ti ama, Dio ti benedice, vai avanti, magari l'80% di cose le diciamo prima che finiamo una cacatella a Madera. C'è qualche cosa che non va, la dobbiamo dire. Vi è mai successo, fratello, che stai edificando una persona, stai edificando una persona, all'ultimo la ammazzi? Cioè, vero? Quindi per l'80% sei stato guidato da Dio, l'1% sei andato fuori, in greco è fuori renale, cioè, sei andato fuori completamente. Che significa che sei un falso profeta? Significa che tu non sei vero? No, c'è un po' di argilla che ogni tanto, perché il tesoro, dice la Bibbia, è nell'argilla, nel vaso, ogni tanto esce. Le predicazioni che faccio, 80% può essere oro colato, il 20% c'è del mio. E ogni messaggio dice qualcuno ci deve essere aggiunta di... Quindi è come potete discernere se io l'80% è da Dio e il 20%? Le scritture, vedete, se le scritture, quello che dico è conforme. Se è conforme, prendetelo. Se non è conforme, lasciatelo, mega, usatelo la prossima volta. Allora, secondo Pietro 1, verso 19, quando si parla della Bibbia, vedetela in questa maniera. Ci siete? 2 Pietro 1, 19, dice: noi abbiamo anche la parola. Allora vedete l'accento l'accento viene sulla profezia. Dovete vedere la Bibbia come un libro profetico, fratelli. Non vi fate rubare mai dal diavolo nelle narrazioni. Dice: noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Chi è la stella mattutina? Gesù. Quindi c'è, la rivelazione arriva in un momento di tenebre, tu stai nella parola profetica, all'improvviso viene lo Spirito Santo e fa sorgere la rivelazione, fa sorgere Gesù nel tuo cuore, fa sorgere quello che tu devi sapere. Se voglio sapere le cose da parte di Dio, devo rimanere nella parola profetica. Non la chiama manco Bibbia, la chiama la parola profetica. Perché? Perché nella profezia Dio non si sbaglia. Nella narrazione, quando c'è l'uomo, qualcosa c'è sempre, ci sono errori di trascrizione. Non è che l'hanno fatta apposta per gonfiare la Bibbia. Sapete dove ho visto io che la Bibbia è vera, fratelli? Perché a volte ci sono queste cose, perché se è una cosa pompata, tutti questi errori negli anni li avrebbero tolti. Invece ci sono questi errori di traduzione, ma c'è pure l'oro colato. Per cui la Bibbia non ha vergogna. Guarda, se era la Bibbia manomessa, se io ero Dio e volevo convincere le persone, potevo fare sparire le cose negative, per esempio su Mosè, su Davide che era ricottaro, su Sansone che andava nelle prostitute. Cioè io toglievo queste cose perché sono delle pecche. Dove si vede che la Bibbia è un libro di verità, che ti racconta che quell'uomo, che sì era un uomo di Dio, però nel suo passato faceva schifo. E lì si vede che la Bibbia è degna di fiducia, fratelli, perché ti racconta la verità. Ti dice le cose che possono essere accettate come non possono essere accettate. Uno può dire: ma come mi fido di Davide che era uno schifoso prima? Perché Dio ti fa vedere che con lui la gente può cambiare e può diventare un vaso d'onore. Per cui la Bibbia si vede che è perfetta anche nel raccontare certe cose, anche nel lasciare questi errori di trascrizione. Dio non ha paura che le persone possono pensare male di Dio della Bibbia, perché non è, la mia fede non è basata su questi errori. La mia fede è basata sulle profezie, sulla parola di Gesù, perché le profezie sono perfette e ora poi lo dimostriamo. Quindi la Bibbia definisce se stessa una parola profetica. Amen? Ci sono domande fin qui, fratelli? Ogni frase che Gesù diceva, ogni miracolo che Gesù faceva, era un adempimento delle scritture dell'Antico Testamento. Ecco perché è verità. Vi faccio un esempio. Matteo 8, 16, 17. E Gesù guarì i malati come disse Isaia, eccetera, eccetera. Prendiamo Matteo 8, 17, perché ve lo dimostro. Quindi, perché è sicuro che quello che disse Gesù è vero? Perché ogni frase, ogni movimento adempiva una profezia. Allora, Matteo 8 verso 17 dice, verso 16: ora fattosi sera gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Per quale motivo? Ripeto, 8, 16 e 17. Ok, allora seguite, fratelli, ci siete? Ogni movimento che Gesù faceva, ogni parola che lui diceva, ogni luogo che lui andava era un adempimento di profezia. E qui dice la Bibbia, Matteo 8, 16, 17, che fattosi sera guarì i malati, scacciò i demoni. Per quale motivo? Dice il versetto, affinché si adempisse ciò che fu. Quindi, perché devo essere sicuro di quello che ha detto Gesù, quello che ha raccontato Gesù, quello che ha profetizzato? Perché ogni cosa che lui faceva era un adempimento delle profezie che lui diceva. Ecco perché ci sono oltre 300 profezie dell'Antico Testamento che si sono realizzate in Gesù. Addirittura è la Vergine partorirà un figlio. Specifica anche la verginità di Maria. Altre traduzioni di ora è la fanciulla, non trasmette l'idea. La profezia non dice una fanciulla, perché può essere una fanciulla che è una vergine. E la vergine partorirà un figlio, e parlava dell'asinello, e parlava di Betlemme. Tutte le cose che Gesù ha fatto mentre era un adempimento alle profezie. Qualche volta non fare? Ok, vi farò vedere tutte le profezie dell'Antico Testamento adempiute nel Nuovo. Ogni frase, ogni parola, ogni gesto. Vi ricordate per esempio quando lui era nel Tempio e ha rovesciato? Era una profezia dell'Antico Testamento. Lo zelo della sua casa mi consuma. Cioè ogni quindi come posso essere sicuro che tutto quello che Gesù ha detto era vero? Perché lui era l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Gesù era biblico, era perfetto, era nella parola. Non c'era nessuna cosa che lui faceva, fratelli, senza che adempisse. Cioè, è perché questo è lui l'adempimento, lui è venuto ad adempiere. E lui parlava sempre con le scritture, ogni volta diceva, cosa dicono le scritture? Come è scritto? Come leggi, addirittura come leggi, cosa dicono le scritture, nei salmi, addirittura Luca 24, se non erro, quando lui voleva dimostrare ai due di Emmaus che lui era Dio, dice, e iniziando da Mosè, e in tutti i profeti, e in tutte le scritture, dimostrò che lui era il Cristo. Una vera predicazione è quando tu prendi l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, i profeti, perché prima c'era solo la legge, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, hanno chiamato il Pentateuco, che significa cinque, teuco contenitore. Poi venne come se è venuto il Nuovo Testamento, vennero i profeti. Quindi non c'era più la legge, c'erano i profeti. Infatti alcuni scribi e farisei, alcuni profeti non hanno accettato, perché li contraddicevano. I profeti quanti sono? 17, disgrazia. Per alcuni profeti è una disgrazia. 17 profeti, profeti maggiori e profeti minori. Perché profeti maggiori e profeti minori? Vuol dire che erano maggiori perché erano più spirituali? No, perché hanno scritto.